Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Simone De Riga alla console, Manuel De Lucia in regia, Costanza Spocci in redazione, Luigi Spinola ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo giovedì 16 di settembre. La nostra apertura è dedicata alla nascita di una nuova alleanza militare, un'alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che è stata presentata ieri in una conferenza stampa virtuale che ha visto uniti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i primi ministri Boris Johnson e Scott Morrison. Hanno annunciato appunto la formazione di una partnership trilaterale di sicurezza che ha come obiettivo evidente, anche se non è stato implicitamente rivendicato, di confrontare la Cina in quella regione che sta diventando sempre più militarizzata, sempre più strategica, nota come l'Indo-Pacifico, e che avrà come primo obiettivo concreto quello di aiutare l'Australia a sviluppare dei sottomarini a propulsione nucleare. Lo stesso Scott Morrison, il premier australiano, ha detto delle squadre dei tre paesi lavoreranno insieme nei prossimi 18 mesi per formare la prima flotta di sottomarini nucleari alimentati, nucleari che saranno costruiti a Adelaide. E così l'Australia diventerà soltanto il settimo paese al mondo ad avere questi sottomarini. Ha sottolineato Morrison che questo non comporterà una violazione degli obblighi internazionali, soprattutto quelli ovviamente legati al nucleare, alla non proliferazione, ma in realtà sono molte le critiche che già si avvertono in queste ore sulla possibilità invece che questa svolta rilanci la corsa agli armamenti, soprattutto in quella zona del mondo. Appunto, sottolinea il Guardian, quindi prendiamo la notizia, una notizia in apertura anche sulla BBC, sul Financial Times e poi ovviamente sulla stampa australiana The Age, Sydney Morning Herald ed altri. Appunto, il Guardian sottolinea che non è stata menzionata la Cina, ma è chiara che questa iniziativa è una risposta alla vera o presunta espansione della Cina, del Mar della Cina meridionale, e il suo atteggiamento sempre più belligerante nei confronti di Taiwan. Sottolinea, e poi ci torneremo, il Guardian, che questo accordo ha portato anche alla fine di fatto all'annullamento di fatto di un contratto gigantesco che l'Australia aveva firmato con la Francia, una compagnia francese, la Naval Group, nel 2016, un contratto da 90 miliardi di dollari con il quale l'azienda francese appunto si impegnava a sviluppare la flotta di sottomarini per l'Australia. Sono arrivate risposte durissime, poi ci arriveremo, da parte di Parigi, del ministro della difesa Florence Parly, l'ex ambasciatore a Washington Gérard Auraud su Twitter ha annotato: il mondo è una giungla, la Francia è stata appena ricordato, visto che gli Stati Uniti e il Regno Unito l'hanno accoltellata addirittura alla schiena in Australia, e poi ha commentato apparentemente, ma evidentemente non serafico, se la vi. Dicevamo dell'Australia che fa sapere che non intende fare il passo successivo, diventare un paese con armi nucleari, ma appunto il dato decisamente sta cambiando. La formazione di quella che è stata definita, prendendo le iniziali dei diversi paesi, l'alleanza AUKUS arriva in un momento di tensione crescente con la Cina e va inquadrata. Da un lato rafforza quella che è la componente anglosassone di questa alleanza attiva in quella regione, non solo la rafforza e la sviluppa. Sappiamo che i paesi anglosassoni sono già legati ad esempio da un'alleanza sull'intelligence, la cosiddetta Five Eyes, i cinque occhi dell'intelligence, e poi però si inquadra anche in un più ampio dispositivo regionale nazionale, quello noto come il Quad, che vede la partecipazione anche del Giappone e dell'India. E proprio pochi giorni fa, ecco, c'è stata la conferma che i leader del Quad, di nuovo guidati da Joe Biden, si incontreranno il 24 di settembre. Tutto questo per sottolineare che va prestata sempre più attenzione, ma sembra una banalità sottolineare, a quello che sta accadendo appunto in quell'area del mondo che viene definita dell'Indo-Pacifico. La notizia l'abbiamo ripresa dal Guardian, abbiamo sottolineato però che in apertura anche sulle testate australiane, The Age, quotidiano di Melbourne, ecco, a questo titolo in apertura: l'Australia costruirà almeno 8 sottomarini a propulsione nucleare nel quadro di una nuova storica alleanza militare. E subito però, ecco, sin dalla prima riga si sottolinea che in questo modo Morrison di fatto ha buttato alla spazzatura un accordo da 90 miliardi di dollari con la Francia, che è un accordo nato male, che già aveva suscitato molti contrasti e molte polemiche tra Canberra e Parigi. E sottolinea anche subito la furia della Francia, che è stata presa completamente di sorpresa da questa decisione, che è contraria, fa sapere Florent Parly, ministra difesa, alla lettera e allo spirito della cooperazione tra Francia e Australia. Di Age anche un commento, diciamo, più di politica interna, che riguarda Scott Morrison. Il titolo è curioso di questo commento: è The Fellow from Down Under Heads to a Nuclear Powered Election. The Fellow from Down Under, quel signore, l'uomo del Down Under è come in inglese si definisce l'Australia, è l'espressione che ha usato Joe Biden durante la conferenza per presentare Scott Morrison. Si è avuto l'impressione che il presidente statunitense si fosse scordato il nome del premier australiano, e quindi dopo aver presentato Boris Johnson ha introdotto The Fellow from Down Under, che secondo The Age a questo punto va a elezioni nazionali, lui stesso sono elezioni a propulsione nucleare, diciamo, sostenuto da quella che è una svolta storica per il paese dal punto di vista militare, ma ovviamente anche dal punto di vista della politica estera e in generale del suo ruolo nel mondo. Questo lo sottolineo perché fino a pochi anni fa, fino a decina d'anni fa forse, l'Australia era considerata il paese che si stava maggiormente integrando nel quadro del network economico guidato dalla Cina. È stato il primo paese occidentale ad avere un premier, questi sono insomma aneddoti ma significativi, un premier che parlava perfettamente il mandarino, Kevin Rudd, il premier laburista. E poi in questi 10 anni questa situazione è totalmente cambiata, l'Australia è diventata su molte questioni, diciamo, l'avanguardia, ecco, del contrasto occidentale e delle manovre di contenimento dell'Occidente o altro nei confronti della Cina. Su The Age c'è anche un pezzo specifico che sottolinea Emmanuel Macron ha degli ottimi motivi, delle ottime ragioni per sentirsi arrabbiato e deluso dall'Australia, e sottolinea in questo pezzo quelle che sono le possibili conseguenze per quanto riguarda i rapporti non solo con la Francia ma i rapporti con l'Europa. Il problema per Morrison, sottolinea l'editorialista del quotidiano The Age, è che in questo momento, con l'uscita di scena di Angela Merkel, Emmanuel Macron è sempre di più il leader de facto dell'Europa, almeno così leggo la politica continentale Down Under, appunto. E l'Australia si è appena messa di traverso, ha appena iniziato una battaglia dura con la Francia e quindi anche l'Unione Europea. Questo potrebbe avere delle conseguenze importanti, anche ad esempio in vista dell'accordo di libero scambio che deve essere siglato con il continente. Ovviamente siamo andati anche sulla stampa francese a cercare reazioni a questa notizia. Va detto, la stampa francese si occupa oggi prevalentemente di altro e ci torneremo tra poco, però almeno un quotidiano, il quotidiano conservatore Le Figaro, ha in apertura questa notizia, con il titolo Sous-marin, l'Australie annule le contrat du siècle avec la France, quindi sottomarini, l'Australia annulla il contratto del secolo con la Francia, sottolinea appunto la reazione furibonda che è arrivata da Parigi, la vittoria per Boris Johnson, cosa che rende più amara sicuramente la sconfitta francese, ma anche il raffreddamento franco-americano attorno a questa vicenda, quindi che avrà conseguenze dal punto di vista non solo militare, soprattutto dal punto di vista militare e strategico, ma anche dal punto di vista diplomatico all'interno del, presumibilmente anche dell'Alleanza Atlantica. Sulla stampa cinese la notizia per ora ancora non c'è, almeno nei siti che abbiamo consultati, il Quotidiano del Popolo, l'organo ufficiale del Partito Comunista, e il Global Times, che rappresenta l'ala più nazionalista del partito. Non si parla di questa svolta militare, o di questo, se non svolta, passo avanti militare, ovviamente diretto contro la Cina, e però si parla di altro, e il contesto non è diverso, è sempre quello. Si parla delle esercitazioni militari che sono iniziate ieri in Giappone. Per la prima volta, sottolinea il Global Times, il Giappone ha organizzato delle esercitazioni che coinvolgono tutte le sue unità per la prima volta in circa 30 anni, con l'obiettivo di rafforzare la sua deterrenza e le sue capacità militari. E sottolinea il Global Times, lo possiamo confermare avendo letto anche l'Asahi Shimbun, quotidiano di Tokyo, che i media giapponesi sostengono che questi grandi drills, questi giochi di guerra, sono un modo per confrontare la crescente assertività della Cina sul piano regionale. Ma secondo gli esperti cinesi, qui continua a leggere Global Times, il Giappone quello che sta facendo è provare a dispiegare la sua forza militare al servizio della strategia statunitense nell'Indo-Pacifico per contenere militarmente la Cina. E gli esperti militari cinesi avvertono: il Giappone non ha la potenza e la forza sufficiente a contrastare la Cina e a prevalere in un possibile conflitto militare che sarebbe eventualmente innescato da un contenzioso che si sta facendo sempre più caldo, quello che riguarda la sovranità su una serie di isole che i cinesi chiamano le isole Diaoyu e i giapponesi chiamano le isole Senkaku. Sottolinea ancora il Global Times che le forze di destra nella scena politica giapponese stanno provando a alimentare, a rafforzare l'attenzione su questo tema, e che però, ecco, il Giappone deve sapere che la Cina è pronta a rispondere militarmente e a prevalere. Il tema, devo dire, è in apertura in questo momento anche sul sito della CNN, con un taglio diverso, perché la CNN ha intervistato il ministro della difesa giapponese Nobuo Kishi, e il pezzo dice che il Giappone è pronto, il ministro dice che il Giappone è pronto anzi sta tracciando una linea rossa attorno alla questione delle isole Senkaku rivendicate dalla Cina, e che è pronta a rispondere alla postura militare sempre più aggressiva di Pechino. Tutto questo, commenta la CNN, pone le basi per una possibile resa dei conti militari tra le due più grandi potenze della regione. Questa è la sintesi dell'intervista al ministro Nobuo Kishi. Poi la CNN sottolinea anche la crescita delle cosiddette forze di autodifesa giapponesi, del suo arsenale, che adesso a quale adesso è stato aggiunto, sono stati aggiunti anche dei fighter F-35, i piani per sviluppare nuovi destroyer, sottomarini e missili, anche se per ora la spesa militare giapponese, anche per via dei limiti previsti dalla Costituzione, impallidisce di fronte agli sforzi fatti dalla Cina. Restiamo sulla stampa statunitense. Sulla stampa statunitense si commenta ovviamente il nuovo patto e la nuova alleanza militare. Lo fa David Ignatius, che è una delle principali firme del Washington Post, e lo fa con soddisfazione, perché secondo Ignatius, questo è il nocciolo del pezzo, questa è una risposta, la nuova alleanza è una risposta a una certa pigrizia del Pentagono e dell'apparato militare industriale statunitense, che è molto burocratico e anche per via di una serie di rendite molto lento per quanto riguarda la modernizzazione militare. Da questo punto di vista i decisori statunitensi temono di essere in ritardo rispetto a come si sta muovendo la Cina, che fa sapere ad esempio il Brookings Institute, forse il think tank più vicino all'amministrazione democratica, sta portando avanti un piano senza precedenti di modernizzazione nucleare. Quindi per Ignazio questa è, diciamo così, una buona notizia per gli Stati Uniti, perché significa che c'è un cambio di passo, e c'è un cambio di passo anche in un momento in cui la reputazione degli Stati Uniti all'estero è ai livelli più bassi per via del ritiro caotico dall'Afghanistan negli Stati Uniti. Questa è l'altra notizia che viene data con la nascita della pace: non si sta disimpegnando dal mondo, è la conferma che, come diceva Joe Biden, in effetti America is back, anche se questa affermazione è sembrata essere messa in dubbio, dice Ignazio, spero usare un eufemismo, dall'uscita catastrofica da Kabul. E su questo tema, sul tema afghano, oggi segnaliamo la ricomparsa sulla scena di Zalmay Khalilzad, l'uomo che di fatto ha guidato la diplomazia degli Stati Uniti in Afghanistan per potremmo dire quasi per gli ultimi 20 anni, nel senso che Khalilzad è un veterano della diplomazia repubblicano, ha avuto diversi incarichi già ai tempi dell'amministrazione Bush, però poi ha avuto un ruolo importante anche nell'amministrazione Obama. Trump lo ha nominato capo negoziatore a Doha con i talebani, ed era un incarico che è stato confermato anche da Biden. Khalilzad è stato ed è uno dei principali imputati per appunto la disastrosa uscita degli Stati Uniti da Kabul, la consegna del potere ai talebani. In questa intervista, il cuore di questa intervista è il tentativo di incolpare invece l'ex presidente afghano Ashraf Ghani. La sua decisione di scappare dal paese ha fatto saltare, dice Khalilzad, l'accordo che era stato trovato con i talebani, e che avrebbe, l'accordo che prevedeva che i talebani sarebbero rimasti fuori da Kabul, non sarebbero entrati nella capitale mentre si negoziava la transizione politica. La fuga di Ghani, secondo la versione di Khalilzad, ha aperto o ha, diciamo, allargato il vuoto di potere, portando a questa svolta all'ingresso il 15 di agosto dei talebani a Kabul e alla conquista quindi del potere. Questa è almeno una parte dell'intervista a Khalilzad, che ritroverete come tutte le notizie che sto citando sul sito di Radio Tremonda. A questo punto andiamo in Francia. Quella di ieri è stata una giornata molto particolare per il processo che vede sul banco degli imputati 14 persone responsabili per l'attentato del 13 novembre 2015. Per la prima volta gli accusati hanno parlato, ha parlato anche il principale accusato, ovvero Salah Abdeslam, e ha rivendicato l'attentato e lo ha, tra virgolette, spiegato dicendo che abbiamo attaccato la Francia, la sua popolazione, i civili, ma non c'era nulla di personale, è stata semplicemente una risposta per l'azione militare francese contro gli uomini dello Stato Islamico in Siria, una forma di rappresaglia, quindi secondo Abdeslam. È interessante notare che in realtà nella giornata di ieri Emmanuel Macron ha rubato la scena a Abdeslam proprio sul fronte della battaglia contro il terrore, perché ha annunciato che le forze francesi, nel quadro dell'operazione Barkhane, erano riusciti a uccidere il numero uno della sezione dello Stato Islamico cosiddetta del Grande Sahara, ovvero operativa nel Sahel e in particolare nella cosiddetta zona delle tre frontiere, che è la zona più calda della regione a cavallo tra Mali, Niger e Burkina Faso. Appunto, sarebbe stato ucciso Adnan Abu Walid al-Sarawi, che è appunto fondatore e leader del gruppo ISGS, lo Stato Islamico del Grande Sahara. In realtà questa notizia circolava dalla fine di agosto in Sahel e tra gli analisti delle questioni saheliane, con diverse versioni anche riguardo alle circostanze, secondo molti in realtà quasi casuale, della morte di al-Sarawi. Ed è interessante che Emmanuel Macron abbia deciso proprio ieri di confermare questa notizia. Si parla di ISIS e di jihadisti anche sulla stampa britannica. In realtà lo fa soprattutto la BBC per via di una intervista di grande interesse con Shamima Begum, lo ricordo, a 15 anni se ne andò dalla zona orientale di Londra per arrivare fino in Siria, unirsi all'ISIS, sposare un adepto dell'ISIS olandese, si trova adesso in un campo di rifugiati in Siria e ha rilasciato questa lunga intervista a un programma della BBC in cui offre il suo sostegno a Boris Johnson e la sua competenza per combattere il terrorismo. Chiaramente dice di essersi pentita di poter essere ancora utile alla società e di rimpiangere e di appunto avere grandi sensi di colpa per il momento in cui ha deciso, ancora minorenne, di unirsi all'ISIS. In realtà la notizia c'è sulla stampa britannica, c'è soprattutto sulla BBC, ma la stampa britannica è dominata oggi da una notizia tutta di politica interna, il grande rimpasto fatto da Boris Johnson, che secondo il Guardian pone le basi per andare verso elezioni politiche. Viene definito un rimpasto molto duro, addirittura il Times scrive che Johnson ha preso l'ascia per cambiare la formazione del governo. Molte le vittime, tra queste forse la più importante è Dominic Raab, che era il ministro degli esteri britannico ed è stato sostituito da una personalità politica che va seguita con grande attenzione, Liz Truss. Per la prima volta una donna diventa ministro degli esteri in un governo conservatore e molti vedono in Liz Truss, che è una personalità fiammeggiante, molto amata dai media, una possibile candidata proprio alla guida del paese, la successione quindi di Boris Johnson. Prima di salutarci, un salto anche dall'altra parte della Manica, quindi dopo Boris Johnson l'attenzione va a Ursula von der Leyen, che ieri ha pronunciato il suo discorso dello Stato dell'Unione, molto apprezzato dal quotidiano francese Libération. Molte delle cose dette da von der Leyen, molto ambiziose, sono in linea con quanto pensa Emmanuel Macron. Più critica la Deutsche Welle, quindi i media di casa, la radio pubblica internazionale tedesca, dice: lo spirito c'è, la volontà c'è, ma la carne è debole, manca la volontà dei singoli stati per poter applicare il piano ambizioso disegnato dalla von der Leyen. Si chiude così oggi dalla sede della stampa est di Radio Tremondo. La linea passa a Luca Mastrantonio per Prima Pagina. Noi ci risentiamo alle 11. A tutti voi buona giornata, ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.